Kiki Music. Gavino Gabriel raccontato da Susanna Pasticci.
La storia di musica che vogliamo raccontare oggi ci porta in Sardegna e più precisamente in Gallura, nella zona nord-orientale dell'isola. Il protagonista di questa storia è Gavino Gabriel, un musicista nato a Tempio Pausania il 15 agosto 1880 e scomparso a Roma all'età di quasi 100 anni nel 1980. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è un canto a taja, un genere di canto tradizionale a più voci tipico della Gallura, che di solito coinvolge 5 cantori che sono tutti rigorosamente uomini. All'inizio del pezzo uno dei cantori intona da solo una coppia di versi, al termine dei quali interviene tutto il coro, realizzando delle successioni di accordi che diventano via via sempre più articolate e complesse. In questa incisione il solista è uno dei cantori più famosi del XX secolo, Salvatore Stangoni, che deve la sua notorietà, oltre che alla sua straordinaria bravura, anche al suo soprannome Galletto di Gallura. Questo appellativo, infatti, ha una paternità d'eccezione, visto che viene coniato da Gabriele D'Annunzio nel 1928, quando decise di ospitare nella sua residenza del Vittoriale un gruppo di cantori di taja provenienti dalla città di Agios e capitanati proprio da Gavino Gabriel. Gabriel e D'Annunzio si erano conosciuti a Firenze nel 1910 e si erano incontrati più volte anche negli anni successivi, in occasione dei tanti concerti di musiche tradizionali della Sardegna organizzati da Gabriel. In questi concerti Gabriel si esibiva da solo, cantando e accompagnandosi alla chitarra, oppure insieme al coro dei cantori di Agios. Più che di concerti, in realtà si trattava di conferenze concerti, in cui Gabriel spiegava al pubblico le principali caratteristiche del canto sardo, le sue origini e anche le sue relazioni con le tradizioni di vita comunitaria dell'isola. Possiamo ascoltare la voce di Gabriel in un disco a 78 giri pubblicato nel 1922. È un documento di grande interesse storico perché si tratta della prima incisione di musiche tradizionali della Sardegna in cui Gabriel interpreta un antico canto popolare, la disispirata gallurese, accompagnandosi alla chitarra.
Amorose un respiro e alla più alta sfera la più pura fuggi l'anima sciolta in un sospiro. Così bella creatura, il Maria lo so, l'illuso iru. Sì, più ti miro tanto, più mi incanti, oh, mi incanti.
Al di là della sua attività di cantore e interprete delle musiche tradizionali della Sardegna, Gabriel coltivò anche molti altri interessi e nel corso della sua vita entrò in contatto con tanti protagonisti del Novecento italiano come Umberto Giordano, Giovanni Gentile, Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini e molti altri ancora. Tutto era cominciato a Firenze, dove Gabriel si era trasferito nel 1906, subito dopo aver conseguito la laurea in lettere all'Università di Pisa. Gabriel era andato a Firenze inizialmente per lavorare come segretario della Biblioteca Filosofica, che all'epoca era anche la sede della Società Teosofica. In quegli anni cominciò a frequentare anche i circoli artistici e intellettuali che gravitavano intorno alla rivista La Voce. Tutto questo ce lo racconta anche il Prezzolini in un saggio del 1949 di cui vale la pena leggere un breve passo. Scrive Prezzolini: «Fra i miei cari amici d'un tempo c'era un sardo curioso, Gavino Gabriel. Un giorno scappò fuori in lui il folclorista. In questi canti sardi che accompagnava con la chitarra, Gavino Gabriel era inimitabile. Parecchi buoni musicisti a quel tempo, come Pizzetti, furono del mio parere. Si metteva in un angolo della stanza con la sua chitarra e tutti si stava a sentirlo come fosse un incantatore. Quando dico tutti, dico Papini, Soffici, Slataper, Bassianelli, Jaier. Si era al tempo della voce». Questo interesse degli intellettuali vociani nei confronti dell'attività di Gabriel deve essere inquadrato nel più ampio contesto di un dibattito sul regionalismo che si sviluppò in Italia a partire dal 1909 proprio sulle pagine della rivista La Voce. Prezzolini partiva dal presupposto che la costruzione dell'identità nazionale non era un processo di omologazione che poteva essere imposto dall'alto. Si trattava piuttosto di un percorso difficile, impervio, che poteva realizzarsi solo attraverso un confronto dialettico tra le tante realtà regionali della nazione, che dovevano dunque essere adeguatamente conosciute e valorizzate. Gabriel intervenne in questo dibattito con una serie di articoli pubblicati proprio sulla Voce, in cui, oltre a rivendicare la necessità di un nuovo rapporto tra centro e periferie sul piano politico e amministrativo, si schierava apertamente contro le rappresentazioni idealizzate delle culture regionali. Dal suo punto di vista, infatti, solo osservando la sua regione, la Sardegna, con uno sguardo oggettivo, come può essere quello di un fonografo, di una macchina fotografica o di una cinepresa, diventava possibile cogliere la vera essenza di una terra e dei suoi abitanti. Ecco, per conseguire questo obiettivo, Gabriel decise di mettersi in gioco in prima persona anche nel campo della cinematografia e realizzò una serie di documentari dal titolo Visioni di Sardegna, che vennero prodotti nel 1932. Ogni filmato si concentra su un particolare aspetto della tradizione sarda che viene messo in relazione con il contesto ambientale e con le relative pratiche musicali. L'effetto complessivo è quello di una sinfonia visivo-musicale che documenta momenti di vita quotidiana e di lavoro collettivo, come ad esempio la vendemmia. Nella colonna sonora di questi filmati, le registrazioni di musiche popolari della Sardegna si alternano con pezzi per orchestra composti dallo stesso Gabriel e basati sulla elaborazione di materiali folclorici mutuati da quelle stesse tradizioni che egli si proponeva di documentare. Gabriel ha svolto un ruolo pionieristico nell'ambito degli studi sul folklore in Italia, perché ha saputo introdurre metodi e prospettive di ricerca assolutamente innovativi. In un'epoca in cui lo studio delle culture altre veniva realizzato soprattutto attraverso la ricerca a tavolino, e cioè con informazioni di seconda mano, Gabriel invece descrive e analizza solo musiche che ha ascoltato e vissuto in prima persona attraverso la ricerca sul campo. In secondo luogo, Gabriel interpreta in modo completamente nuovo il rapporto tra tradizione collettiva e creatività individuale. Fino a qualche decennio fa, infatti, i musicisti popolari erano considerati dei semplici portatori di folklore, e cioè depositari di saperi che si tramandano sempre uguali a se stessi, di generazione in generazione. Gabriel invece ipotizza che per ogni modulo di canto esista una sorta di struttura di base che tutti i cantori conoscono e che funge da modello per le singole esecuzioni. Ogni cantore tende a rispettare questo modello, ma allo stesso tempo anche a trovare all'interno di quel modello uno spazio d'azione per affermare la propria individualità. Un altro aspetto pionieristico della sua ricerca riguarda l'uso delle tecnologie di registrazione del suono, sia per la documentazione che per la ricerca scientifica. D'altra parte, questo spiccato interesse per la tecnologia lo portò ad assumere un ruolo di rilievo anche in un altro importantissimo campo d'azione, quello dell'educazione musicale e della riforma della scuola. All'inizio degli anni 20, infatti, Gabriel mise a punto un progetto assolutamente innovativo per l'epoca, che denominò grammofono educativo. Infine, nel 1932, Gabriel ricevette l'incarico più importante e prestigioso e venne nominato primo direttore della neonata discoteca di Stato. Gabriel dovette superare molte resistenze per trasformare la discoteca di Stato, che di fatto era stata originariamente concepita soprattutto in funzione delle esigenze di propaganda del regime fascista, in una vera e propria istituzione culturale. Oltre a registrare le voci di personaggi illustri come Guglielmo Marconi e Grazia Deledda, Gabriel realizzò anche una lezione di canto di Giacomo Lauri Volpi, che venne incisa nel 1933. Ascoltiamo un breve estratto di questa intervista, in cui le domande di Gabriel si alternano alle risposte del celebre tenore.
Per cantar bene, con soddisfazione di chi canta e di chi ascolta, domandiamo a voi, Giacomo Lauri Volpi, che conoscete tutti i segreti del successo mondiale, quali sono i requisiti fondamentali?
Secondo la mia esperienza, questi requisiti sono tre: voce, orecchio, anima.
A questi doni di natura, che cosa aggiunge l'artista?
Alla voce, che è il mezzo e non il fine del cantante, occorre dare perfetto sviluppo fisiologico, respirazione, diaframmatico costale, impiego esatto delle cavità di risonanza, fonazione esatta e sviluppo estetico, accento, chiaroscuri, fraseggio, affinché l'artista senta nella voce lo strumento immediato e sicuro per la espressione della sua volontà.
Nella seconda parte della lezione, Lauri Volpi propone anche alcuni esempi. Il primo è tratto dal Rigoletto di Verdi, Parmi veder le lacrime. Il secondo è Dillo ancor, dagli Ugonotti di Giacomo Meyerbeer, in traduzione italiana ovviamente. Il terzo è O Paradiso dall'Africana, ancora di Meyerbeer e sempre in traduzione italiana.
Mami,
nell'africana, esultanza eroica per la bellezza feroce della terra conquistata la patria. E la lezione è finita.
Questa incursione nel mondo dell'opera lirica ci introduce a un'altra delle numerose sfere di azione di Gavino Gabriel, legata alla sua attività di compositore. Il Gabriel compositore è un artista decisamente atipico per tante ragioni. La prima ragione è che gran parte del suo lavoro di ricerca ruota tutto intorno a un'unica composizione, un'opera di teatro musicale ambientata in Sardegna dal titolo La Jura, che Gabriel continuò a comporre, riscrivere e rielaborare per tutta la vita. La seconda ragione che rende difficile inquadrare Gabriel nelle categorie dei musicisti convenzionali è che la sua esperienza si sviluppa lungo quel crinale, che è sempre molto sottile, che separa l'universo delle musiche popolari da quello della tradizione scritta. In realtà, nel corso del XX secolo, molti altri compositori hanno introdotto nelle loro opere degli elementi mutuati dal folklore. Però il caso di Gabriel è completamente diverso. Gabriel, infatti, non è un compositore di formazione accademica che cerca nei repertori folclorici dei possibili spunti di ispirazione per rinnovare il suo linguaggio espressivo. La sua fisionomia, la sua vocazione più autentica è infatti quella di un cantore popolare che a un certo punto della sua vita decide di misurarsi con le grandi forme della musica scritta occidentale, rimanendo però sempre fedele alla sua matrice popolare originale. Come abbiamo già ricordato, fin dal 1907 le sue esibizioni come cantore popolare gli avevano procurato una folta schiera di ammiratori, che comprendeva anche molti compositori. Furono proprio le pressioni e l'incoraggiamento di alcuni compositori, in particolare di Umberto Giordano e Ildebrando Pizzetti, che spinsero Gabriel ad uscire dall'alveo del semplice arrangiatore di musiche popolari per avventurarsi nella composizione di un'opera lirica vera e propria. L'opera di Gavino Gabriel, La Jura, è ambientata in Gallura e per molti aspetti si inserisce nella tradizione dell'opera verista, che è caratterizzata dalla scelta di soggetti ambientati in contesti popolari, preferibilmente rusticani, con una drammaturgia dominata da forti passioni elementari. Un altro aspetto tipico dell'opera verista è l'uso del colore locale, che consente di trasportare musicalmente l'ascoltatore nel luogo in cui è ambientata l'azione. Questo risultato viene conseguito sia attraverso l'uso di musiche di scena in funzione coloristica, sia attraverso l'introduzione di qualche melodia popolare. Ma in realtà Gabriel si muove in una direzione un po' diversa da quella dei compositori veristi. Nel suo caso, infatti, i materiali folclorici non sono mai un'aggiunta coloristica, ma rappresentano invece il punto di partenza di una ricerca espressiva in cui sono i codici e le tecniche di composizione scritta che vengono a innestarsi sulla matrice popolare e non viceversa. Gabriel impiegò più di 20 anni per comporre la prima versione dell'opera, che venne rappresentata a Cagliari nel 1928. Una ripresa alla Scala, inizialmente programmata nel 1931, non andò in porto. Anche perché nel frattempo, anche a causa della sua contrastata direzione della discoteca di Stato, Gabriel era diventato un personaggio scomodo per il regime e nel 1936 venne invitato a emigrare in Eritrea, dove rimase fino al 1953. Tornato in Italia, Gabriel continuò a lavorare alla seconda versione della sua opera lirica, che venne rappresentata al San Carlo di Napoli nel 1958. Negli anni successivi portò a termine anche una terza versione, che è stata eseguita per la prima volta al Teatro Lirico di Cagliari solo nel 2015, nell'edizione musicale da me curata. In quest'ultima versione dell'opera, Gabriel inserisce un interludio basato sulla rielaborazione di uno dei suoi più antichi cavalli di battaglia, la disispirata gallurese, che abbiamo già ascoltato nella sua versione per canto e chitarra incisa nel 1922. In questo caso il ruolo della voce è affidato al violoncello solista, mentre l'accompagnamento orchestrale è qualcosa di più di una semplice armonizzazione. Man mano che si va avanti, infatti, la tessitura orchestrale comincia ad assumere le movenze tipiche del coro a Taja, basato sulla stratificazione di fasce sonore indipendenti che producono un singolare effetto incantatorio, fino a quando entrano in scena i cantori di un coro a Taja vero e proprio. La giura che dà il titolo all'opera di Gabriel è un'antica forma di giuramento che impone la morte senza vendetta a chi lo tradisce. Ciò che infatti Gabriel vuole veramente mettere in scena è un grande affresco corale della Sardegna, uno spaccato di vita comunitaria vissuta nella dimensione della collettività. In altre parole, la vera protagonista della Jura è la comunità di Agius. Ciò che infatti Gabriel vuole veramente mettere in scena è un grande affresco corale della Sardegna. In altre parole, la vera protagonista della Jura è l'intera comunità di Agius, depositaria delle tradizioni popolari della Gallura. Anche i luoghi dell'ambientazione scenica assumono una forte valenza rituale. Le case rustiche dei pastori, i boschi, le conche e le fontane sono spazi carichi di significati millenari che non si limitano a contenere l'azione, ma la determinano, fino a condizionare le scelte e il comportamento dei personaggi stessi. Personaggi che non agiscono mai sulla scia di pulsioni individuali, ma sempre e solo in risposta ai condizionamenti imposti dal sistema di valori della tradizione gallurese, che è imperniato sui concetti di rispettabilità e onore. In definitiva, dunque, si può anche uccidere un uomo, ma non si potrà mai, per nessuna ragione, tradire un giuramento.
Il 15 agosto 1881 nasce a Tempio Pausania Gavino Gabriel. Susanna Pasticci lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.